Mondo Creativo, l'angolo podcast di Mattia Cagalli.
Benvenuti in un nuovo episodio del podcast della Voce di Venezia, Mondo Creativo. Torniamo dopo una lunga pausa tra vacanze di Natale, Covid e chi ne ha più ne ha ne metta. E torniamo a parlare di cinema. Lo facciamo con il nostro solito compagno di viaggio, Tony Marra.
Ciao a tutti e buon anno.
Buon anno a tutti. Allora, parleremo di film storici per vedere come un film storico non deve rappresentare per forza la realtà dei fatti per essere un capolavoro oppure per essere una grandissima
cagata,
diciamolo apertamente. Infatti l'idea di questo podcast è partito da un ultimo film storico appena uscito, che è Napoleon, ma ce lo teniamo per più avanti, per ultimo. Cominciamo con quelli, diciamo, venuti meglio.
Sì, sicuramente venuti notevolmente meglio, insomma.
Quindi da quale vuoi cominciare?
Ma di solito, allora, cominciamo tra quelli che secondo me uno di quelli che viene considerato i migliori è sicuramente Spartacus, che per molti anni è stato considerato il film sull'antica Roma migliore in assoluto mai fatto, e comunque anche secondo me rimane tuttora uno dei migliori film fatti su quel periodo storico. E poi, vabbè, uno dei più famosi è Il Gladiatore, che ha riportato per un certo periodo in auge i film ambientati in quel periodo. Infatti ne sono usciti diversi, anche se praticamente nessuno ha avuto la stessa fortuna. Per esempio c'era Centurion, sì, che era un bel film di intrattenimento, ma che non è che ha avuto tutto questo successo. Oppure The Eagle, che anche non era niente male come film. E quando è uscito, per esempio, Il Gladiatore, tutti quanti, soprattutto in Italia, tutti erano diventati improvvisamente esperti di storia antica e ci riprendevano: ah, ma lì è sbagliato, quello è sbagliato, quello è sbagliato di là. Cioè, io ho sempre pensato che non sia una cosa importante da questo punto di vista. Per esempio, cominciamo da Spartacus di Stanley Kubrick, anche se in realtà è un film nel quale lui è subentrato. Spartacus era cominciato diretto da Anthony Mann, ma durante i primi 10 giorni è entrato ha litigato col produttore Kirk Douglas, che è protagonista e produttore, e ha deciso di cacciarlo. Kubrick è un film che non ama particolarmente, anche perché tra tutti i film che ha fatto questo è sicuramente quello che è meno suo.
Perché, sì, per esempio, ha avuto meno libertà.
Molta meno, anche perché tutta la preproduzione era già stata fatta e dunque non ha potuto avere la possibilità di mettere lui, soprattutto quando ha cominciato a diventare un autore importante, ha sempre fatto delle preproduzioni abbastanza importanti e intense. Qui invece si è arrivato che è già stato deciso tutto, sono state scelte location, tutti gli attori, le scenografie sono state fatte e anche alcuni avevano già cominciato anche a girare, tanto che alcuni minuti sono finiti comunque nel film, l'inizio dove c'è Spartacus nella quella miniera, quella cava, e sono state girate da Mann. E ovviamente non sono state buttate, girate bene, Mann era un ottimo regista, sono state utilizzate. E onestamente poi lui non aveva nessun potere come produttore, e poi Kirk Douglas è una persona estremamente forte, non è che gli ha concesso più di tanto. Comunque ha fatto un lavoro eccezionale, il film regge alla grande.
Tra l'altro sceneggiatura di Trumbo.
Trumbo,
che è tornato al lavoro dopo il McCarthy, la lista nera, diciamo.
Sì, si è fatto anche 10 mesi di galera e poi si è dovuto scappare in Messico. E ha dovuto accettare di lavorare sotto
pseudonimo
a però un terzo, un quarto di quanto guadagnava. E inizialmente la sceneggiatura ne aveva fatta una prima sceneggiatura, Ora da Fast, che è quello che ha creato il romanzo per quale è tratto. e soltanto che il Douglas disse che era una porcheria inutilizzabile, cioè, proprio, cioè Douglas non è che ci metteva, non andava troppo per il sottile. Ed era molto diversa. Nel romanzo Spartacus è già morto, e dunque si parla tutto a posteriori di quello che aveva fatto, i sopravvissuti parlano di dunque praticamente tutto un altro film. E perché fu scelto questo romanzo? Perché era diventato molto popolare negli ambienti comunisti. Orald Fast era un comunista, come lo era Trumbo, e solo che non andavano molto d'accordo Fast, anzi si odiavano, tanto che per un certo periodo Douglas fu costretto a non dirgli che Trumbo lavorava alla sceneggiatura, proprio perché si detestavano. Fast diceva di Trumbo che era un comunista da salotto, e invece Trumbo diceva che Fast era un fanatico. Questo perché praticamente Fast aveva accusato Trumbo di non aver insegnato marxismo ai detenuti nei 10 mesi che era stato in galera, e di conseguenza l'aveva pesantemente detto, tu sei rappresentante criticato, perché lui effettivamente è stato in galera semplicemente perché non aveva voluto accettare l'umiliazione pubblica che gli stavano facendo quelli della commissione McCarthy. Cioè, dunque, c'aveva pure ragione lui, doveva fare lezioni di marxismo ai detenuti, insomma, criminali di un tal spa. E dunque, effettivamente, si detestavano a morte. Perché Fast aveva scelto Spartacus come protagonista del suo romanzo? Perché praticamente Spartacus era diventato molto popolare dopo che dall'Ottocento in poi, perché ne aveva parlato Marx, e che l'aveva definito un genuino rappresentante dell'antico proletariato. E ovviamente una cazzata, cioè non c'entra niente con purtroppo Marx. Non voglio entrare in merito di Marx economista, come Marx come storico, non è che fosse questo genere, infatti, non è che sia entrato. Purtroppo è una scrittura totalmente sbagliata, cioè non parlare di proletariato nel primo, secondo secolo d.C.
Sì, non ha nessun senso.
non ha nessun senso, e non è quel santarello che hanno dipinto in Spartacus. E qua cominciamo a parlare su tutti i cosiddetti, sempre tra molte virgolette, errori storici di Spartacus. Allora, Spartacus non nasce come schiavo, e lo diventa perché fa un reato molto grave. Lui si arruola nell'esercito romano, poi non ci si trova e giustamente dice, va bene, scappo. Dunque, il problema è che dobbiamo, cioè, se diserti, anche negli eserciti normali, in stato di guerra, per esempio, e lì si stava in stato di guerra spesso e volentieri, ti fucilano, e lui non solo disertò, ma si dà il brigantaggio. Dunque, il brigantaggio fatto con le bande dell'epoca, assalivano la gente, stupravano, ammazzavano, cioè tutt'altro che come lo definisce lui. Testuali parole, rappresenta un genuino rappresentante dell'antico proletariato,
Diciamo che è leggermente edulcorato.
ma leggerissimamente edulcorato, e di conseguenza, cioè, gli è andata pure bene che l'hanno fatto diventare gladiatore, cioè acchiappato, cioè, ti dico, oggigiorno ti fucilano, se figurati se fai una cosa, cioè, addirittura ti dai al brigantaggio e all'omicidio, allo stupro libero, no, simpatia. E dunque effettivamente il personaggio è estremamente diverso. Tra parentesi, un paio di volte aveva avuto la possibilità di scappare dall'Italia, lui preferì rimanere in Italia a fare il brigante, e forse dato che lui aveva servito sotto l'esercito romano, conosceva bene come l'esercito combatteva, e di conseguenza questo gli è stato utile. Ecco perché all'inizio ha avuto delle folgoranti vittorie, un po' perché lui era preparato dal punto di vista militare, e un po' perché gli altri l'avevano sottovalutato. Poi ovviamente alla lunga non poteva vincere. però lui probabilmente si è fatto un po' prendere la mano. Il personaggio dunque in realtà non ha niente di liberale, come lo volevano far passare Fast e forse all'inizio anche un po' Trambo, e oggi diremmo è un personaggio in chiaro scudo, e tutt'altro che un buono. Altra cosa che si può dire è che nel romanzo, che non è dal punto di vista letterario, non è che sia storia anche, addirittura si diceva nel romanzo, si racconta che i romani abbiano venduto gli schiavi uccisi per farne salsicce. Cioè praticamente c'era scritto in questo qui che dunque i romani mangiavano normalmente carne
umana.
Dunque, esatto. Rendiamoci conto da che testo insomma è stato tratto. Comunque il film è grandioso. E, c'è per esempio la fotografia, la ricostruzione storica, i personaggi sono tutti ben delineati, la storia va come una meraviglia. Dunque non è lo Spartacus vero, ma chi se ne frega, cioè sostanzialmente. E funziona alla grande, certo porta avanti alcuni di quegli stereotipi falsi dei gladiatori. Per esempio c'è una scena quando lui lo portano nella scuola di gladiatori di Batiato, in cui fanno vedete questi qui domani combatteranno, metà sopravviverà e metà morirà, dunque tanto per scontato che se perdi vieni ucciso, ma non funzionava così.
Esatto.
È vero che si faceva la oggi si conosce molto meglio la storia, e vedo che rischiavi effettivamente di morire, però succedeva una volta su 10, insomma, c'erano gli arberi, per esempio, una cosa che non molti sanno, che c'erano diversi arberi durante i combattimenti, dunque c'erano delle regole da seguire, e di solito il pubblico si incazzava e chiedeva la morte, se uno dava segni di codardia, si metteva a correre, a scappare, ma erano cose che raramente succedevano, cioè questi erano gente addestrata, che sapeva bene che bisogna, per riuscire a uscirne vive, oltre a vincere, dovevi anche avere dalla tua parte il pubblico. Comunque queste cose qui non è che succedessero, non è che succedeva tantissimo. Però vabbè, queste cose sono, diciamo che questo stereotipo è duro a morire. Poi vabbè, parliamo anche di un altro film che è Il Gladiatore, che a me è un film che piace moltissimo, tranne ecco giusto nel finale, e con la cosa che non mi è piaciuta è il pistolotto che fa appena muore lei, che fa davanti a tutti quelli a tutti gli spettatori del Colosseo, su lui è morto, credeva in Roma.
Sì,
questa cosa ovviamente ce la potevamo.
Sembra quasi una cosa da classico coso con la bandiera americana sullo sfondo, mancava.
Sì, sì, effettivamente molto Mozza America. Io mi ricordo quando uscì questo film, tutti quanti con la puzza sotto il naso qua in Italia, gli errori storici di qua, la storia è palesemente inventata, cioè non c'è praticamente niente di vero.
Tanto.
È palesemente dunque inutile che stiamo a cercare il vero o il falso. Tra parentesi, poi alcune critiche sono state fatte, poi si sono scoperte totalmente sbagliate. Per esempio, molti avevano detto che lui viene chiamato ispanico, invece il termine giusto era iberico. Sono andato a controllare su Il Castiglione Magliotti e no, c'è il termine ispanico. Poi proprio per sicurezza chiesi anche alla mia professoressa di latino, perché in quel periodo stavo facendo un corso di latino universitario, e lei mi ha confermato che sì, ispanico si poteva tranquillamente dire, cioè si poteva utilizzare entrambi, però comunque ci sono delle opere letterarie esattamente di quel secolo, del periodo di Comodo, che utilizzavano il termine ispanico. E vabbè, poi le solite cose sul fatto che Commodo non era così. Secondo me il Commodo vero era anche un po' peggio del Commodo quello. Cioè la storia comunque inventata. Commodo rimase al potere, mi sembra, 12 o 15 anni, dunque una cifra. Invece lì sembra, da lì tutto fa capire che verrà ucciso nei 150 giorni che lui e quando torna a Roma fa 150 giorni di giochi dedicati al padre, e alla fine di questi giochi verrà ucciso dal gladiatore.
Ecco, quella io è l'unica cosa che non sopporto veramente del film. C'è un imperatore che viene ucciso nell'arena.
Beh, in realtà è stato strangolato in un bagno. Cioè,
sì, per carità, però non lo so.
Molto più dignitoso. Comunque, nella realtà storica, lui effettivamente scese nell'arena. Ovviamente erano gli altri creatori, erano addestrati, mi raccomando, non gli fate parte. Per di più, lui aveva le armi di metallo e gli altri avevano le armi di legno. Dunque stavano molto ben attenti, uno a neanche a fargli male, perché se gli facevano male era facile che ti faceva crocifiggere. E di conseguenza poi gli piaceva uccidere gli struzzi, cioè veramente un personaggio assurdo, cioè sotto certi punti di vista è comodo, molto peggio dal mio punto di vista di quello del film del creatore. Comunque il film funziona, è divertente.
Madonna, sì, funziona benissimo.
E ci sono un paio di scene mitiche, c'è per esempio la scena iniziale del combattimento, che storicamente è totalmente sbagliata, i romani non combattevano in quel modo, ma chi se ne frega, cioè, cazzo, ma è girata in una maniera eccezionale, anche il combattimento.
Con la neve fatta con la cenere, secondo me è una delle più stupende, meravigliosa.
Sì, ma fatta meravigliare, ma i romani non combattevano in quel modo, chi se ne frega. Cioè, io l'ho trovato veramente divertente. E mi sono divertito tantissimo.
A proposito di pubblico italiano che si scandalizzava e criticava, ma secondo te perché non li facciamo più? No, allora non ce li raccontiamo più noi con i film la nostra storia?
Ma è una cosa,
una questione economica.
Ma non è, secondo me non è solo una questione, anche se è stato fatto un film molto interessante che era il primo re di alcuni anni fa. Uscito, sì. Quant'è? 5-6 anni fa, 7 anni
sì,
fa?
Sì, 5-6 anni fa, mi pare, sì.
5-6 anni fa. Io ce l'ho anche in Blu-ray, secondo me è un titolo molto, molto, molto interessante, anche se alcuni storici qui hanno storto il naso, effettivamente alcune cose potevano farle meglio, visto che avevano puntato molto sulla veridicità storica, in quel caso alcune cose andavano, potevano fatte un po' meglio, però è stato un film molto, molto interessante, a me è piaciuto. Mi ha divertito, certo, forse hanno voluto fare il passo un po' troppo più lungo della gamba, hanno reinventato l'inglese, il latino antico, il proto-latino, cosa che tutti hanno fatto notare molto complicata, perché noi sappiamo molto poco del proto-latino, perché ovviamente le testimonianze scritte ce ne sono ben poche. E per scrivere interi testi non c'era, però comunque ti dà l'impressione di essere effettivamente in un altro mondo, in un'altra epoca, in un altro modo di ragionare. Dunque io l'ho trovata una bella prova,
cioè, per esattezza 2019, regia di Matteo Rovere,
sì. E per me è un bel film, ve lo consiglio, se qualcuno non l'ha visto, di beccarlo. Poi un'altra cosa che mi è piaciuto, per esempio, del gladiatore, molti non hanno questo tema, Roma non è costruita, non è fatta bene. Allora, dal punto di vista estetico, loro si sono rifatti, ma lo disse pure Scott, ai dipinti di Jerome, famoso pittore francese dell'Ottocento, è famoso per il pollice verso, famoso quadro col pollice verso, tra i quali quando proposero il progetto a Scott, gli fecero vedere come prima cosa proprio questa cosa qui. Ovviamente non è storicamente accuratissimo le ricostruzioni di Jerome, sono molto molto idealizzate, e anche Roma è più splendida probabilmente di come era in realtà, ma secondo me c'è anche un motivo, perché noi oggi come oggi, gente del XXI secolo, siamo molto più abituati alle città ultra gigantesche, ultra grandi. Per esempio, io ho fatto il militare in Veneto e per 2 mesi poi sono tornato a Roma a fare il corso di educatore artificiale, e sono venuti con me diversi commilitoni che erano di quelle zone lì, del nord, e siamo andati in giro per Roma e hanno visto, molti di loro hanno visto per la prima volta il Colosseo, e la maggior parte di loro disse, ma io me l'aspettavo più grosso. Allora, sì, uno può, ci può anche rimanere male, però tecnicamente noi oggi abbiamo tantissimi edifici che sono molto più imponenti del Colosseo. Dunque, sotto certi punti di vista, non è che avessero proprio sbagliato più di tanto sta cosa qui, che mi aspettavo più grosso, perché il Colosseo ormai è diventato sinonimo di qualcosa di gigantesco. Cioè, a Latina c'è il Colosseo, a Latina c'è questo grande condominio a forma di metà Colosseo, che sono un condominio che è più grosso del Colosseo, a Latina. Dunque, figuriamoci nel mondo. Anche Roma era qualcosa di estremamente più grossa di tutto quello che c'era intorno. Cioè, nel periodo imperiale è arrivata sotto Traiano a 1,5 milioni di abitanti, era una cosa. Cioè, oggi è pieno.
Impensabile all'epoca, adesso.
Anche Torino, che è una cittadina che praticamente ha il suo milioncino di abitanti, Palermo è pieno di città, non so, saranno non so quante decine che superino quella cosa lì, cioè le città più grandi, New York. E per fare lo stesso effetto, cioè un effetto di grandiosità, è ovvio che devi ingrandirla. Mi viene in mente, per esempio, quello che furono costretti a fare con Cleopatra, quando ricostruirono il foto, che è stato costruito molto bene, ovviamente utilizzando tutte le conoscenze che si avevano negli anni 60, però si resero conto già all'epoca che non era abbastanza enorme, fastoso, secondo i canoni della... Dunque, praticamente ricostruirono il Colosseo su carta, il Colosseo, scusami, il foto, e poi raddoppiarono tutte quante le misure, cioè esattamente quello che veniamo lì è esattamente come era giusto costruirlo all'epoca per conoscenza degli anni 60, però è stato tutto quanto raddoppiato, perché se quel foto ai tempi di Giulio Cesare era qualcosa di eccezionalmente grande, fastosissimo, negli anni 60 non aveva più del XX secolo, non era più così grande. Comunque si è dovuto un po' ingrandire quella bella panoramica che c'è nel Gladiatore. Roma l'hanno fatta un po' più bella di come era nella... Però devi cercare di ricreare lo stesso effetto che poteva succedere a uno straniero che entrava a Roma nel periodo imperiale. C'era veramente qualcosa che non... Cioè, una cittadina di 20-30.000 abitanti era una città all'epoca. Ed era, in confronto a Roma, era qualcosa, era un po' più un villaggetto, insomma, era qualcosa che non aveva uguali. Da oggi siamo pieni, New York, Tokyo, ma stessa Londra, Berlino, Mosca, sono città assolutamente più enormi di quanto era la cosa, di quanto era Roma all'epoca, insomma. Dunque devi fare più, per forza, più spettacolare di quello che è, per creare lo stesso impatto che poteva avere all'epoca. Tutto lì.
Di Cleopatra vuoi dire qualcos'altro?
Ma Cleopatra è uno dei film, non è malvagio, onestamente. C'è una storia, io vi consiglio, ci hanno fatto anche un bel documentario che si può trovare nella Blu-ray e nella DVD, la storia sulla costruzione e sulla realizzazione di Cleopatra è probabilmente più interessante del film stesso, eccezionale. In Italia li abbiamo veramente rapinati, cioè proprio rapinati a mano, cioè una cosa impressionante. Gli vendevamo acqua, l'acqua tipo a 10.000 lire al litro, cose di questo tipo. Cioè, quando si sono resi conto che questi avevano un sacco di soldi da spendere, praticamente li hanno, in Italia li abbiamo letteralmente rapinati. Il film poi arrivato a costare circa 44 milioni dell'epoca, una cosa impressionante, nonostante poi il film fu un successo, anche in Italia fu il maggiore, ma ovvio che non ti ripotevi rifare dei soldi che ci hai speso, 44 milioni di dollari per l'epoca, e quanto
magari 4-5 solo di acqua,
che storicamente è fatto abbastanza bene, ci sono molte meno libertà di quanto uno si può credere, e la ricostruzione anche loro come personaggi, già il fatto che non c'è quasi mai il braccino destro teso con il braccino lì, il saluto fascista, che è un saluto assolutamente che non veniva utilizzato, si vede soltanto una volta in Cleopatra, già quello lì me lo rende particolarmente simpatico, perché vedere tutti quei film ambientata in antica Roma, con tutti che salutavano come i gerarchi fascisti, a me è sempre stata una cosa che mi dava molto, molto fastidio. Anche le ricostruzioni sono effettivamente eccezionali e la battaglia navale è spettacolare, veramente, veramente molto, molto bella. L'ultimo film che vorrei parlare prima di arrivare, dunque, questo preambolo sul fatto che l'importanza storica ha un'importanza fino è incredibilmente Gli Intoccabili
di Brian
De Palma, ma è contemporaneo. In realtà ha già 100 anni, è ambientato nel periodo del proibizionismo che va dal 1920 al 1931, se non ricordo male, o 33. E parliamo comunque di un periodo che è 100 anni fa, dunque tecnicamente ormai è un film storico.
Storico.
Allora, lì nessuno ha mai detto niente. La storia che voi vedete negli Intoccabili è quasi tutta inventata. E ci sono i protagonisti, ma solo due, cioè Al Capone e Eliot Ness, come va a finire il fatto che Al Capone verrà incriminato per evasione fiscale e non per tutti gli altri crimini che aveva fatto. Tutto quello che c'è in mezzo è tutto inventato, compresi tutti i personaggi.
Esatto.
E il personaggio Malone di Sean Connery, inventato. Personaggio, cioè tutti gli intoccabili, lì sono 4. In realtà gli intoccabili sono 12, erano 12. Nessun intoccabile è stato ammazzato, e anche se tentarono più di occasione di far fuori Eliot Ness, però nessuno fu effettivamente ucciso degli intoccabili. E i tre che si vedono lì sono tutti e tre personaggi inventati: Oscar Wallace e Stone Petri, che è il personaggio di Andy Garcia. Sono personaggi totalmente inventati, tutto quello che si vede è inventato. Anche la scena molto famosa di Eliot Ness che lancia Frank Nitti dal grattacielo e lo uccide e cade dentro una macchina, non solo inventata, ma non è totalmente inverosimile, perché Nitti, dopo che fu arrestato Capone, divenne il suo sostituto, dunque divenne lui il capo, e morì suicida nel 1943 perché fu arrestato e lui soffriva di claustrofobia e non voleva andare in galera perché non ce l'avrebbe fatta, e si sparò prima di entrare in prigione. Dunque, come potete vedere, è un film totalmente inventato, cioè tutto, però è un cioè, cazzo, c'è cioè, girato alla grande, interpretato alla grande, c'è una storia meravigliosa, e cioè, ogni volta che lo vedi rimani proprio ammirato dalla prova registica di De Palma, che ha la sua maturità, cioè proprio secondo me tra gli anni 80 e gli anni 90 raggiunge la sua maturità con questo e Carlito's Way, anche Scarface, cioè, che gli vuoi dire? Chi se ne frega che la storia degli intoccabili non è vera? Cioè lì è proprio totalmente inventata, cioè il film funziona alla grande, ma che mi frega?
Esatto.
Però lì nessuno ha detto niente. Cioè, sta parentesi, anche lì nessuno stranamente ha detto niente. Forse perché non è una storia mainstream, tutto sommato. Soprattutto qua in Italia non è mainstream, perché non ci hanno toccato l'impero romano. Tra parentesi, ho sempre pensato che riguardo la storia romana, gli italiani tipo sono profondamente ignoranti.
C'è la famosa frase che girava.
Non a caso questo libro dal quale ho preso molta ispirazione si dice: tutto quello che sappiamo su Roma l'abbiamo imparato da Hollywood, della Bruno Mondadori. Non so se è ancora disponibile, se in caso esistesse ancora in giro io lo consiglio vivamente. Cioè noi in realtà non tutto quello che sappiamo su Roma non è che ce lo ricordiamo tanto dalla scuola, ma in realtà c'è stato marchiato a fuoco dai vari film hollywoodiani che noi abbiamo visto.
Esatto.
E cioè, effettivamente Roma era tutta un'altra cosa, cioè non è quella che vogliono far... non mi ricordo, per esempio, dove ho lessi questa cosa, mi sembra col Morandini, mi sembra su una... il Morandini che lo disse una volta, spesso e volentieri, per esempio, i romani vengono definiti i nazisti dell'antichità, cosa assolutamente di un falso storico incredibile, però il fatto che i nazisti si sono rifatti per alcune cose all'impeto, poi perché hanno cercato di rievocare l'impeto, dunque questa cosa si è andata a sovrapporre ed è un vero peccato. punto di vista.
A proposito di ignoranza, non so se ricordi, qualche anno fa girava una foto di una scritta su un muro che era l'Italia è nata romana e cristiana. Ecco, e tutti, io ricordo sotto miliardi, sì, è vero, cioè, l'ignoranza.
Sì, 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 me la ricordo, cioè proprio ti cascano veramente le braccia questa cosa qua. Poi, senza contare, per esempio, che ancora agli ebrei italiani dicono che non sono veramente italiani. Se sapessero che la più antica, sinagoga conosciuta è quella che sta, è un rudero ovviamente, ma è quella che sta a Ostia Antica, e la più antica comunità ebraica europea è quella di Roma. Infatti, secondo alcuni storici, i veri romani sono gli ebrei, perché ci sono da tempo immemore, dal primo secolo dopo Cristo, che ci sono ebrei a Roma. E invece negli ambienti fasci ancora dire queste cazzate, ah, sei ebreo, dunque non sei italiano.
Sì, quindi diciamo che forse siamo noi stessi, cioè dentro popolo che parte da una base molto ignorante.
Abbiamo dato questa notizia, non so se qualcuno si incazzerà, cioè se molti ignoravano, volevano ignorare, cioè che molti ebrei italiani sono più italiani di tanti italiani
che credono di essere italiani.
Per alcune famiglie ebree possiamo risalire veramente a diversi secoli, e mentre l'Italia è stata comunque storicamente, e questo è accertato, ovvio, è stato sempre una terra di passaggio, dunque esatto. Non è detto che se facciamo controlliamo la nostra storia arriviamo a secoli e secoli che stiamo nella nostra patria, diciamo, da questo punto di vista. Non so se qualcuno ci rimarrà male, comunque sia, gli italiani qui noi sono passati tantissimi, tantissimi popoli sono passati, dunque questa cosa di certa purezza che qualcuno vuole dire, boh, mi lascia molto, molto perplesso sempre.
Prossimo film?
Vabbè, il prossimo film è il pezzo forte di questa serata, ovviamente. Cioè, sono andato a vedere il buon Napoleon di Ridley Scott, che abbiamo, diciamo, difeso nella sua visione nell'ultimo podcast di Blade Runner, però qui cioè, veramente indifendibile.
Io non ce l'ho fatta a vederlo perché me ne avete parlato tutti talmente male.
Ma guarda... Allora, da dove cominciare? Allora, abbiamo fatto questo lungo preambolo per far capire che l'aderenza storica non è importante per un grande film. L'importante è quello che tu vuoi raccontare. Infatti, prendendo una citazione, questa qui, di Cicerone, certamente è concesso ai retori di mentire su fatti storici per poter dire qualcosa di più arguto. Allora, dunque, effettivamente, questo Napoleon, che cosa voleva raccontare con questo film di Scott? E questo qui, alla fine, è la cosa più importante, perché storicamente è sbagliatissimo, e su questo non ci provo, c'è poco da dire. Però però cavolo, chissà che cosa che bella storia che ti vuoi raccontare. No, non c'è nulla. Allora, cominciamo su una cosa. Allora, si chiama Napoleon, dunque uno si aspetta di vedere il Napoleone conquistatore, il Napoleone generale, il Napoleone giurista. Una cosa che molti ignorano è che nelle terre che lui ha conquistato, che molto estese, Francia, Italia, Spagna, parte anche dell'est europeo, e aveva creato dei codici, il cosiddetto codice napoleonico. Quando è stato abbattuto, comunque, nonostante lui era comunque sì un dittatore, oggi è inutile negare questa cosa, tecnicamente era un autoritario, però i codici napoleonici erano molto avanti per l'epoca, erano così avanti che non si è potuti tornare indietro, cioè quando Napoleone è stato abbattuto non è che si è tornato indietro a quello che c'è stato prima, ma si è mantenuto parte di quello che lui aveva creato, e di conseguenza è stato uno spartiacque, cioè è stato importante anche da quel punto di vista, anche il Napoleone politico non c'è, non esiste, non c'è. non fa politica praticamente, tenta un paio di accordi con lo zar Alessandro, ma niente di che. Dei codici napoleonici, di queste cose qui, non viene fatta assolutamente menzione. E non si capisce il genio militare dove sta. Perché qualcuno ha osato, cioè, prova a dire, ah, ma le battaglie sono fatte bene. Una battaglia, che è quella di Austerlitz, che è bella, effettivamente bella, storicamente totalmente inventata, non c'entra una mazza, e non avvenne in quel modo. Io credo che si sia ispirato alla battaglia di Eisenstein, che Eisenstein fece in Alexander Nevsky, quella sul lago ghiacciato. Questa è una mia impressione, perché ogni volta che vedo una battaglia sul lago ghiacciato, penso a quella, perché comunque è stata fondamentale nella storia del cinema Eisenstein con Alexander Nevsky, che è uno dei capolavori di tutti i tempi. Ok, dura 5 minuti. Il film dura oltre 2 ore e mezzo e ci sono 5 minuti di battaglia fatta bene. La battaglia di Borodino, partono le due fazioni, 3-4 secondi, finita. Stop, tagliata. La battaglia delle piramidi, che tra parentesi non è avvenuta sotto le piramidi, ma una quindicina di chilometri. Due cannonate che distruggono la punta della piramide di Chefren e la punta della piramide di Cheope. Basta, tagliata. Non ti dice neanche, ma la battaglia chi l'ha vinta? Basta. Fin da là. Tagliata di netto. E non si sa se l'ha vinta, se l'ha persa, non si sa niente. E infatti, guarda, più di un Napoleone, cioè questo è un personaggio che si è inventato lui perché gli stava antipatico Napoleone e l'ha sempre
Sì.
detto anche in tutte le sue interviste. Infatti, ne ha parlato per lui era tipo Hitler o Stalin, ma non c'entra assolutamente niente con Hitler o Stalin. Una cosa imbarazzante, cioè un reduzio Hitlerorum, come ha scritto un critico, ma è una fissa tua, cioè una fissazione tua.
Da inglese che odia i francesi.
Sì, però lo fai in maniera assolutamente, cioè 2 del 40 dei film per dire mi stanno antipatici i francesi, cioè, ma anche no, cioè.
Ma può essere un problema di durata, nel senso che effettivamente raccontare Napoleone in 2 ore e mezza.
Ci sono, guarda, è più dettagliato. Guarda, è sbagliato anche nel montaggio. Non si nota il passaggio del tempo. Anche perché, per esempio, lui ha 49 anni, Joaquin Phoenix, all'inizio del film ha sui 24-25 anni, fino alla morte, mi sembra lui ne aveva 52. Ma è sempre uguale. Cioè, non hanno neanche pensato di fargli un trucco, non so, per farlo sempre leggere, ma anche piccole cose, che ne so, gli fai i capelli scuri e poi brizzolati sulla fine e scuri. No, praticamente lui è sempre uguale. Sulla parte finale gli mettono la famosa pancia, perché gli si era gonfiato il ventre, anche perché lui morirà, quando vuole, di cancro allo stomaco, poi morirà. E tutto là, cioè lui è sempre uguale. E spesso e volentieri si va a salti. Cioè, tu improvvisamente salti, come per esempio la battaglia delle piramidi. Ah, dunque, ci stanno queste due cannonate, dunque dovrebbe cominciare la battaglia, tac, tagliata, finita. Dunque non sai, ma l'ha vinta, l'ha persa? No, non si sa niente. E niente, poi lui abbandona la campagna perché gli viene a sapere che la moglie gli metteva le corna, cosa assolutamente ridicola, vabbè, è questa qua.
Ma tra
Vabbè,
l'altro ha fatto anche cioè un Napoleone più vecchio di Giuseppina,
sì,
che in
anche
realtà
questo.
era il contrario.
Sì, che era anche il contrario, per carità, ma questo è veramente è l'ultimo dei problemi. Non c'è chimica tra gli attori, cioè la storia d'amore fa veramente schifo. Cioè, non c'è chimica, ci sono 2 scene di sesso, ma penso tra le scene di sesso più brutte che io abbia mai visto Cioè, una scena dove, cioè, più o meno sono tutte e due, lei che si piega in avanti, ma con il trasporto di una che sta leggendo le pagine gialle, e lui da dietro, ta, 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 fa come un coniglio, cioè fa letteralmente come il coniglio, non so se tu hai mai visto fare sesso tra due conigli, così, cioè è più o meno, ah, speriamo che questa bella performance, una cosa di questo tipo, mi porti un figlio. Cioè, ma davvero stanno dicendo così?
Ha voluto
Poi quando...
letteralmente distruggere il personaggio.
ma veramente è imbarazzante, vabbè, ma è una fissazione tua. Ti dico la frase col quale lui, se qualcuno se lo vuole andare a vedere, farò spoiler, vabbè, la storia di Napoleone purtroppo la conosciamo. E questa è la storia di questo tizio che portato sullo schermo da Ridley Scott, che secondo me chiamare Napoleone non dovremmo chiamare, che ne so, tipo Pino, però dove è francese chiamiamolo Pinot. Allora, la Pinot come viene definitivamente sedotto da Giuseppina? Stanno parlando uno di fronte all'altro con un trasporto che non te dico. Lei improvvisamente allarga le gambe e dice testuali parole: guarda qui sotto, ci troverai una sorpresa, e se la troverai non potrai più farne a meno. Cioè, veramente una cosa, cioè, non sapevo, ma davvero è questa qua. Cioè,
C'è roba
quindi,
da Bombolo e Pierino.
ma ti giuro, una cosa del genere ci avrebbe avuto vergogna anche nei film veramente di Pierino a mettere una cosa del genere. E non si capisce poi, c'è una frase quando lui sta parlando con il fratello, dopo una mezz'oretta di film, o che cosa ci dicono? Ah, l'unica cosa che è sicura è che i francesi vedono in te il nuovo Cesare. Ma lui non ha fatto praticamente niente. L'unica cosa che ha preso la fortezza di Tolone, ma la prende non per genio militare, ma perché gli inglesi che la difendono sono degli imbecilli. Cioè lui vuole parlare così male di Napoleone che mette addirittura in cattiva luce i suoi stessi compatrioti. Perché praticamente, allora, lui deve Tolone è stata ceduta agli inglesi dai realisti e che l'hanno ovviamente occupata. Stai occupando una città straniera, ovviamente stai su chi va là perché i francesi se la vogliono riprendere. E infatti ci sono due scene in cui praticamente chiunque di giorno si avvicini alla fortezza, lo minacciano col fucile. Per esempio, c'è uno un pastore con delle capre: te ne devi andare, altrimenti spariamo, sbrigatevi, andate, andate. Pure lui si avvicina per darci un'occhiata, vestito come un mendicante, su un vattene, che altrimenti spariamo. Cioè, dunque fanno la guardia, logicamente. Ok, la notte non c'è più guardia. Cioè, te lo giuro, non c'è la guardia, non solo non c'è la guardia, ma tutti quanti scendono, si mettono al centro dello spiazzo interno della cosa a ballare e cantare. Lo sai come dunque fanno la sortita? Lo prendono di sorpresa, ovviamente, e semplicemente lui con degli obici che saltano, gli obici sono dell'artiglieria, il cannone spada teso, l'obice ha una traiettoria arcuata, fatta proprio per saltare le muta o i palazzi per colpire dopo, e praticamente si li massacra così. Cioè, dunque, praticamente quella fortezza l'avrebbe presa anche un bambino di 10 anni. Questa è l'unica cosa che fa, e tutti hanno il nostro nuovo Cesare. Mi sembra un po' pochino, anche perché poi comunque quella battaglia, in realtà poi dal punto di vista storico erano cinque i comandanti, non c'era solo Napoleone, ma qui ci hanno voluto mettere solo il nostro Pinot a fare. Dunque, non si riesce a capire, fino ad Austerlitz, che avviene dopo circa un'ora. Ah, tra parentesi, poi prima della battaglia dice: ah, lo zar Alessandro studia le mie tecniche di guerra. Ma quali
Quali
tecniche?
tecniche?
Niente, 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 nada di nada. E poi l'ultima cosa che si vede è Borodino, che Borodino poi è una battaglia importante, vinta, ma purtroppo per Napoleone non ha avuto gli esiti sperati, perché lui disse che è stata la più dura battaglia che ha mai fatto, per le grosse perdite, e poi perché i russi lo fregarono con il sistema del taglia e brucia, cioè che scappavano e gli lasciavano andare a bruciata dopo. Però comunque è una battaglia importante. Ma lui ha fatto 61 battaglie, 61 battaglie, poi tra parentesi lo dice pure sul finale, quanto finisce, mette questa lista molto prosaica, mi lascia un po' dove mette tutti i morti, perché ovviamente lo deve essere riportato a Hitler, devi far vedere che ha fatto un sacco di morti. In realtà anche lì fallisce, perché poi sono andato a controllare questa cosa, lui mi dice che ha fatto 3 milioni di morti. In realtà si è scordato le vittime civili, che sono 1,5 milioni, e si è pure scordato questo. Dunque fallisce pure questa cosa qua. Dunque sarebbero 4,5 milioni le morti durante delle guerre napoleoniche. E fallisce pure su questo. È proprio triste questa cosa. Poi veramente non funziona neanche la storia d'amore. cioè non è centrale. Lui è monoespressivo, non ha carisma. Quando c'è la scena del colpo di Stato, che lui scivola, e sembra quasi di quelle scene che vengono sbagliate, che da un momento all'altro dice stop, rifacciamo, e invece no, dice ah no, qua sembra un coglione, teniamola. C'è anche un'altra scena dopo il divorzio.
Ma secondo te Phoenix non funziona proprio per direzione? Cioè, ti ha proprio detto di fare così?
Secondo me sì, perché è un bravo attore.
Esatto.
Un bravo attore, cioè qui recita male. E c'è, ti dicevo, questa scena dove dopo il divorzio lui l'accompagna in questa residenza e fa sulla portone di casa, fa per tra parentesi, lui sembra sempre a continui atteggiamenti infantili, fa infantili e bambineschi, ma nel vero senso della parola. Per esempio, in una scena, quando sono vicini, lui nomina la madre, oh la mamma, e comincia a piagnucolare. Tra parentesi, la madre è pure viva, non è che dice morta, che dice oh, perché? E vabbè, dicevo, questa scena quando stanno sulla portone di casa, lui fa per dargli un bacio sulla guancia, tipo come i bambini che si, i 13-14 anni che si danno il primo bacino e gli casca il cappello, no? E lui fa tutto per... Una scena dove lui sembra veramente un imbranato incredibile. È una scena sbagliata che andava tagliata e rigiriamola meglio. No, no, secondo me lui ha detto: ah no, qui sembra proprio un coglione, teniamola. Non c'è niente. E rimane pure quando durante la presa di Tolone, poco prima dell'inizio della battaglia, dove tutti i coglioni inglesi stanno lì a cantare e a ballare, non si sa per cosa. Lui ripete: non si sono accorti di niente, non si aspettano niente, non si accorti di niente, non si aspettano niente. Cioè, come un bambino che sta per scartare il regalo di Natale. Oddio, 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 c'è il regalo di Natale, adesso mi sa, cose di questo tipo. Rimani veramente cioè, pure quando... Ma ha continui questi attacchi di infantilismo in continuazione, anche durante quando prende, diciamo, Mosca. E poi finisce nella scena finale, dove finisce alla grande, perculato da due bambine. Cioè, nella scena finale... che veramente è una cosa pure questa, e lui parla con queste due bambine e insomma gli dice: voi sapete dove Mosca? Mosca è in Russia, lo sapete chi è che ha dato fuoco a Mosca? No, chi è stato? Sono stato io. Ma non è vero, l'hanno bruciata gli stessi russi per non farla cadere in mano ai francesi. E chi ve l'ha detto? Ma lo sanno tutti. Inquadratura successiva, cade di lato e muore. Ho capito che ti stava antipatico questo personaggio storico, ma tu non, che cosa racconti? Solo che ti stava antipatico questo personaggio storico. Right. Là, non passa niente, non passa niente, veramente niente del personaggio storico. E dunque, veramente, il fatto che non sia aderente, ci siano degli eroi storici, è veramente l'ultima delle problematiche. Cioè, questo è un film che non racconta nulla. Non è una bella storia, non è una bella storia d'amore. E non si capisce, per esempio, perché lei all'inizio gli mette le corna, subito dopo il matrimonio gli mette le corna, così tanto per... E storicamente noi sappiamo che si sono messi le corna entrambi a vicenda, dunque senza troppi problemi. Indubbiamente lui era molto innamorato si innamorò molto di Giuseppina, cioè questo non è che nessuno lo nega. Ovviamente fedeltà e amore all'epoca non è che dovessero per forza coincidere, però non è una grande storia d'amore, e il personaggio è un imbecille dall'inizio alla fine, inutilmente infantile, cioè non è possibile che una persona di 40-50 anni abbia questi scatti di infantilismo ridicoli, non si vede il tempo che passa, spesso e volentieri si va a salti, non si capisce quella volta, ah, ti vedono come Cesare, ma in base a che? Ah, lo zar Alessandro studia le mie tecniche, quali tecniche? Eppure dal punto di vista militare, Napoleone è tuttora studiato nelle scuole di guerra, cioè i generali lo studiano le accademie militari, c'è un motivo, è stato uno dei primi ad questo sarebbe fin troppo facile a capire l'importanza dell'artiglieria, il primo veramente a sfruttarla veramente veramente al 100% l'artiglieria. Certo, era una cosa che se non, per carità, che se non faceva lui avrebbe fatto qualcuno, stavano diventando sempre migliori, è ovvio, però comunque aveva delle tecniche di notevoli, cioè Austerlitz è tuttora considerata una delle battaglie importanti mai fatte, e qua non si vede niente, nemmeno, non bastano 4-5 minuti di bel film su 2 ore e mezzo, quanto vedi un coglione dall'inizio alla fine, insomma. Non fa un discorso, non è in grado di fare un discorso, viene specificato all'inverosimile e in continuazione che non ha buone maniere. E sì, basta, cioè, capito, l'ha detto una volta, due, poi basta, abbiamo capito che è antipatico, però per 2 ore e 40... E vedo adesso c'è la versione lunga di...
E infatti volevo chiederti, la guarderai?
Ma non credo, cioè ovviamente secondo me può sistemare qualche cosa dal punto di vista del montaggio, perché a volte veramente vai a salti, ed è fastidiosissima questa cosa. Tu hai messo un prodotto che si vede che è monco e non è neanche corretto verso il pubblico, da questo mio punto di vista. E si vede veramente, cioè veramente... I salti sono netti, proprio netti.
Secondo te, io il Ridley Scott lo trovo molto discontinuo. È uno di...
Perché sta facendo tanti, troppi film.
Esatto, vuol dire, non ne sta facendo troppi, non potrebbe scegliere meglio i suoi...
Sta facendo dietro due, ne sta facendo anche un terzo, cioè uno non dietro l'altro, addirittura lavora la produzione di uno e la produzione di un altro, e anche House Gucci, lasciamo perdere cosa ha combinato con House of Gucci, cioè, però ho capito, qui vabbè, c'avevi un gigante della storia, cioè perché qualcuno ha detto, ma House Gucci è più brutto, per carità, però insomma lì parliamo di una storia di corna tra ricchi, cioè qui invece avevi un gigante della storia, ti può anche stare antipatico quello che vuoi. E anche se secondo me è esagerata la cosa, non puoi lasciare diverse interviste in cui lo equipara a Hitler e coso, Hitler e Stalin, no, è terribilmente sbagliato, te lo potrà dire anche il più imbecille degli storici che questa cosa è sbagliata. E che ti devo dire? Probabilmente sta facendo troppi film, vede la morte dietro l'angolo e sta facendo... Appunto, se è uscita pure una cosa un po' brutta nei confronti di Scorsese, quanto disse io col tempo che lui fa un film, io ne faccio
Sì, l'ho
4.
letta, spero che fosse ironico.
Spero che non bisogna, sì, bisogna vedere che tono l'ha detta, però dai, su, cioè, stai pisciando anche su parte della tua carriera, dal mio punto di vista. Poi anche alle critiche che ha detto, ha risposto in maniera puerile, per esempio, ha detto. Ma voi c'eravate all'epoca e allora chiudete il becco. Cioè, sono risposte assolutamente da bambino, cioè non da una persona adulta di 86 anni. Non
Sì.
so se è triste, cioè veramente. E pensate che Napoleon era il grande progetto a portata
Esatto.
di Kubrick, se avesse avuto la possibilità di fare Napoleon, chissà che cosa ne sarebbe uscito fuori, insomma.
Avevo letto che voleva far firmare Jack Nicholson per 20 anni.
Ah, sì, doveva farlo Jack Nicholson, effettivamente. Comunque furono coscritti l'esercito, mi sembra, della Bulgaria o della Romania, e poi fu abortito il concerto perché praticamente avevano fatto già un altro film in quel periodo, era uscito Waterloo, e che fu un bagno di sangue, come incassi, e tutti si tirarono indietro e dunque vennero meno i finanziamenti e il progetto andò male. Poi lui lo sublimò nel Barry Lyndon, dunque ha fatto comunque un grande film con un altro personaggio, però il Barry Lyndon è fin troppo simile all'epopea napoleonica e dunque c'è anche più rispetto nei confronti del personaggio. E è un peccato perché la tecnica in quei 5 minuti si vede, addirittura gli sta così antipatico che in alcune scene è addirittura diretto male. Cioè, se uno non sapesse, alcune scene sono dirette così male, soprattutto quelle dove c'è Napoleone e altre poche persone, quelle proprio. che preferisce sembrare lui un cattivo regista piuttosto che dirigere bene il Napoleon. Cioè, una cosa imbarazzante sotto certi punti di vista. Veramente, a tratti, se uno non sapesse che è diretto da uno come Ridley Scott, dici, ma questo non l'ha mai vista una cinepresa in via sua. E questo è quanto. È un peccato, è veramente un peccato. Mi dispiace che la senilità gli abbia bruciato il cervello al Bosco.
Vorrei dire, speriamo che si risollevi col prossimo, ma il prossimo è il Gladiatore 2, che mi ispira ancora meno.
Non lo so, il Gladiatore 2, ma perché?
No, perché?
Cioè, vabbè, poi possiamo sempre essere ottimisti, che ne so, faranno una storia, tanto non ci sarà decimo massimo Meridio, sarà un'altra storia, e chi lo sa, sarà pure fatta, speriamo, e difficilmente può essere brutta come, a mio avviso, come Napoleon o Auso Gucci, no, è tutto qua.
E con questo ci salutiamo. Per chi non avesse visto il film Napoleon, speriamo di avervi fatto avere voglia di vederlo.
Non credo proprio. Casomai, arrivato a questo punto, chi non ha visto Napoleon, consiglio, vedete direttamente l'edizione lunga di 4 ore quando verrà rilasciata. Vedete direttamente quella. Non può essere peggio di questa. Cioè, Luisa non può essere peggio di questa. Può essere solo migliorativa.
E quindi vi salutiamo, vi auguriamo ancora buon anno, buone feste e
buone feste a tutti quanti.
E ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao a tutti.
Ciao.